Alleluia, alleluia, alleluia. Cari amici, oggi tutta la liturgia è un inno di gioia. Anche la candela che vedete è di color rosa per attenuare la serenità e anche l'austerità del viola. Il profeta Sofonia, della bellissima la prima lettura, parla a chi? Sapete a chi? A chi è stato prigioniero per 50 anni in Babilonia, che sta tornando in Palestina, e li esorta a gioire. Amici, a gioire, domando perché, c'era poco da gioire. Il tempio era distrutto, la classe dirigente non c'era più, le case distrutte, l'economia distrutta, tornavano a casa loro, cominciando dall'inizio, direi quasi in disperazione. Eppure il profeta Sofonia dice: popolo di Israele, devi gioire, devi essere contento, perché il Signore è vicino, è in mezzo a te. Quando si parla della gioia, cari amici, non dobbiamo confonderla con l'euforia del momento, con l'allegria dei 5 minuti. Tutto questo fa parte della sfera emotiva, o neppure con la felicità o con il piacere, la soddisfazione di un bisogno. La gioia profonda è un valore molto più grande, che attinge addirittura nelle radici di Dio. Infatti la gioia è un dono dello Spirito Santo, non una gioia soggettiva, ma intima, profonda. È una gioia oggettiva che si basa sulle realtà gioiose, qualcosa che già esiste ed aspetta solo di venire in noi. Non una gioia dell'individuo individuale, ma una gioia comunitaria, cioè come comunità credente noi oggi siamo invitati a gioire dal profondo del cuore, perché il Natale è vicino. Anche nelle sofferenze, in questa valle di lacrime, e qualcuno dice scherzosamente: quanto ci si piange bene, ma non è vero, qualcuno per qualche momento ci piange bene, ma state attenti, per tutti esiste la sofferenza. Ieri, avete visto ieri i telegiornali, quello che è accaduto in America? E siamo solamente all'inizio, chiusa parentesi. Nel Kentucky 6 stati sono stati colpiti, il vento a 340 km orari, una città totalmente distrutta, non esiste più niente, centinaia di morti, mamma mia. Scientificamente la si spiega, però è drammaticamente vissuta, è spaventoso quello che sta accadendo nel mondo. Amici, eppure, nonostante tutto, questa valle di lacrime così intense, Dio ci dice: gioite, perché io sono con voi. Bello il responsoriale, Salmo di Isaia: mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza, attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, gridate giulivi esultanti, abitanti di Sion. Che meraviglia! Vedete, quando io sento queste espressioni dei profeti, mi si riempie il cuore di profonda gioia, di una certezza, che nonostante tutto, le cose che vanno male, l'economia che non tira, il Covid che esiste, guardatevi intorno, tuttavia il Signore ci dice: guarda lontano, ci sono io, non aver paura. Vi ricordate Pietro nel mare di Galilea? Vieni, vieni. Pietro dice: vengo. A un certo punto, pauroso come tutti noi, sta affondando: Signore, salvami! Ma dimmi, ma la tempesta c'era prima e c'era adesso? C'era anche prima, Uomo di poca fede, ci sono io. Amici, la certezza della presenza del Signore. Siate lieti. Chi è che di voi non conosce il sabato del villaggio dei leopardi? Tutti, l'abbiamo tutti studiati, no? Ve lo ricordate il sabato? Come dice a un certo punto la donzelletta, a un certo punto fa questa riflessione. Questo dei sette, il sabato, è il più gradito giorno, pien di speme, speranza, e di gioia. Diman, domenica, tristezza e noia recheranno l'ore, e al travaglio usato, lunedì, ciascun in suo pensiero farà ritorno. Che ci dice il nostro poeta Leopardi? Una cosa molto semplice, no? Ci dice che la gioia vera dell'uomo sta nell'attesa, non nel possesso. Tutti lo sperimentiamo, no? La mia vita, la vostra. Voi ripercorrete con la vostra vita da quando eravate piccoli, giovani, i vostri pensieri, i vostri ricordi, le vostre speranze, le delusioni, ancora le speranze. Avevate pensato di sposare, avete sposato, una macchina l'avete fatta, 2, 3, 4, 5, una casa, 2 case, 3 case, e l'abbiamo fatte, e viaggi di qua, io ho fatto tutto, tutto. Eppure guardate che ci rimane zero. Siamo sempre al sabato. Dice Leopardi che la gioia più vera e autentica sta nell'attesa, perché nel possesso del bene subentra la tristezza. Quale? Ogni cosa umana è incapace a soddisfare i bisogni, le esigenze del cuore. È vero. È vero. Non solo, ma la domenica è già penetrata dall'ombra del lunedì, e a ciascuno in suo pensiero farà ritorno a che? Ai lavori usati, al lunedì, il giorno del lunedì che incombe turba la gioia della domenica. Per cui è più bello sognare che realizzare, che avere in mano la gioia che non esiste domenicale. Vedete, per noi cristiani è la stessa cosa. Noi viviamo nell'attesa, nella speranza della gioia. Sì, quale? Dell'eternità. Ma cos'è per noi l'eternità? Attenzione, a differenza della vita umana, la domenica, sulla cui entità piomba l'ombra del lunedì, con tutta la sua tristezza del lavoro, del ritorno al lavoro, la nostra domenica non ha l'ombra, perché è la resurrezione di Cristo. Come la chiamavano i nostri padri? Il giorno ottavo, cioè la grande domenica, che è l'eternità. Per cui l'eternità non è offuscata da nulla. Primo, perché Cristo ci ha promesso la resurrezione. Due, perché la vita eterna non può essere offuscata da ogni bene. Quindi noi viviamo sicuramente nella speranza della gioia, ma viviamo anche nella gioia della speranza. Io mi domando spesso, cari amici, se questa gioia in noi può rimanere o è del momento. Io mi domando, ma noi come comunità cristiana, come dobbiamo comportarci per testimoniare la gioia che abbiamo da Cristo e renderla credibile? Domanda molto semplice. Come io posso dire a chi non crede? Sono nella gioia, pur nel dolore. Amici, chi è che non ha riconosciuto la signora Giuliana degli anni Ottanta? Era una nostra persona che era sempre qui con il venerdì la preghiera. A Međugorje ha avuto la botta, una grande certezza. Io la ricordo, questa nostra sorella Giuliana. Mi ricordo quel settembre, mi disse sulla collina, c'era anche la figlia Alessandra, no? Eravamo lì davanti alla Madonna in mezzo a quei ciottoli, no? E Alessandra cadde a bocca davanti, e per difendersi mise avanti le due mani che furono imbucate dentro due piccole fosse, no? Tirò fuori un rosario spezzato e una piccola croce. Giuliana mi disse: Doni, l'anno prossimo io non ci sarò più. E infatti fu così. La mia bimba ha tirato fuori dalla buca sulla croce, quella croce sulla quale in questo anno io mi stenderò. Ma Giuliana, lascia perdere, no, no. Tutto accadde così. Tutto accade così. Mi ricordo quando stavo facendo le cure chemioterapiche o la radioterapia, mi ricordo che il professore gli diceva: Giuliana, ti sto mettendo il fuoco dentro di te. E lei con la corona in mano dentro dice: il fuoco ce l'ho io, professore, ce l'ho più forte del suo. Era la corona, era il 92, il campanile era a due stadi. E la gente era in attesa di concludere questa bella chiesa, no? Io andai a trovarla, era gli ultimi estremi, e mi disse: questa notte, Doni, mi sono arrovellata come un serpe dentro il mio letto carico di dolore. Ma io dicevo: Signore, il mio amore per te è anche più forte del mio dolore. Più mi provi e più ti dico ti amo, ti voglio bene, sono nella gioia. Ho detto: Signore, ma questa donna era lucidissima, ma come può dire queste cose? Sono nella gioia quando è tormentata da un dolore che la crocifissa per tutta la notte. Eccolo. Vedete, cari amici, la nostra gioia non può essere turbata dalla sofferenza. La sofferenza non è antitetica alla gioia. La gioia è offuscata dall'egoismo, dall'orgoglio. Quando uno non sa accettare quello che il Padre Eterno ti dona con amore, allora, amici, è profonda tristezza. Ma quando ti metti nell'onda di Dio, per cui anche il dolore ti diventa grazia, ti diventa momento per santificarti, per togliere il tuo male, diventa gioia profonda nel cuore, in quel momento la gioia è quella di Cristo risorto. Amici, c'è una parolina in greco e anche in latino che oggi non si usa più, non si usa più, che si chiama affabilità. Che vuol dire affabilità? È il modo con cui noi trasmettiamo la gioia a tutti, anche ai non credenti. Che vuol dire affabilità? È un'esperienza umana per cui la persona che è nella gioia e che si aspetta qualcosa di bello è una persona buona. Guardate il Cardinal Comastri. Guardate televisione, quando celebra il rosario, quando celebra la messa. Ma guardate quel volto. Che vi viene spontaneo? Papa Giovanni XXIII, la persona buona. Cioè tutto di te dichiara armonia, bellezza, gioia profonda. È una persona buona e dolce con tutti. Non sente il bisogno di offendere. Sa relativizzare il tutto. Non è amara, non è puntigliosa. Sa perdonare, sa chiedere perdono. Qui chiunque intorno a lei se ne accorge. Gli si legge la gioia negli occhi. La sua vita canta e brilla. Anche nel campo spirituale la gioia è luce, dice il Vangelo di Matteo, risplenda la vostra luce davanti agli uomini, cioè risplenda la vostra gioia, risplenda il vostro amore davanti a tutti gli uomini. Ma io mi sono posto ancora un'altra domanda: ma questa gioia si può vivere da soli? No, perché la gioia si moltiplica dividendola. E non ho visto mai uno che è contento e dire io sto bene. La gioia si moltiplica quando io la partecipo. Dice Madre Teresa: un sorriso. Che costa un sorriso? Quanto costa un sorriso? Niente. Sentite. Rende felice il cuore. Arricchisce chi lo riceve, non impoverisce chi lo dona, non dura che un istante, ma il suo ricordo rimane a lungo. Dura, dona sollievo a chi è stanco, dà sostegno nel lavoro, rinnova il coraggio nelle prove, nella tristezza è medicina. Amici, un sorriso. Io quante volte penso agli infermieri e ai medici, no? Quando siamo oppressi dal dolore, un sorriso, una parola di incoraggiamento, uno sguardo, alle volte più di una medicina. Il sorriso lo dobbiamo dare, perché il sorriso è quello che ti entra profondamente nel cuore. Il nemico della gioia, vi dicevo, non è la sofferenza. Quando uno si ripiega su se stesso, quando uno sviluppa un'ambizione interiore, l'uomo è come un riccio che mostra solo spine, una casa chiusa, un castello con i ponti, i levatoi, tutti tirati su. Che bello! Ma ci vuol tanto poco a sorridere, ma ci vuol tanto poco a incoraggiare. E tutti ne sentiamo la necessità, tutti ne sentiamo il bisogno. Amici, avete sentito il Vangelo di Giovanni? Stava predicando nel deserto. Domenica scorsa che ci ha detto? Abbassate le colline, colmate le valli e raddrizzate i sentieri. E la gente ha capito. E va lui e dice, ma senti un po' Giovanni, ma noi che dobbiamo fare? La gente comune, semplice. Se tu hai due tuniche, danne una a chi non ce l'ha. Se tu hai due piatti da mangiare e quello non c'è niente, danne una a chi non ce l'ha. Dice un poeta americano, bellissimo, ciò che hai in più, cioè il superfluo, che non usi, è una cosa rubata a chi non ce l'ha. Bellissimo. Quanto sono pieni, amici che mi ascoltate, i nostri armadi. Io ho continuamente telefonate. Doni, mi è morta la mamma, mi è morta la suocera, mi è morto il marito, c'ho gli armadi pieni di vestiti. E chi li vuole? Nessuno. Ho avuto l'esperienza di mia sorella. Nessuno. Manco più la Caritas. Li vuole solo chi ci può speculare. Dì un po' che tu lo dai a chi che sia e ne faccia dono gratuito anche per gli altri. Se li accettano è per mangiarci sopra, per far la cresta. E la Noè. Sapete che mi è capitato? Oltre che il cibo, la Caritas nostra parrocchiale, tempo fa dava anche i vestiti, le scarpe, no? Sapete che mi è successo? Mi torna una signora alla Piana di Massiano, mi ha detto, Doni, ma lei che aveva quei golf azzurri targati così? Sì, ce l'avevo un centinaio. Li ho visti rivendere a Piana di Massiano, gli stessi, da quelle persone che erano conosciute da quest'altre. Amici, ma posso io donare a te un golf nuovo? Qualunque sia il valore, e tu rivendere la Piana di Massiano. Ho detto, da questo momento stop, solo il cibo, e fra poco manco quello. Sapete perché? Io mi sto chiedendo in coscienza, ma è giusto quello che stiamo facendo? Non lo so. La Caritas io la concepisco come un momento in cui tu sovvieni ai bisogni di persone in difficoltà. Ma tu non puoi sovvenire a persone che fanno il giro delle sette chiese. Vengono qui, vanno alla Caritas, vanno a San Marco, vanno a Ponte Doddi, c'è anche la Croce Rossa nel mezzo. Quante telefonate ho avuto? C'è il padre, ce lei può fare una telefonata alla Croce Rossa, ma io con la Croce Rossa non c'è niente a che spartire. Dice, ma voglio sentire la sua telefonata. E come mai la mia telefonata? Amici, tutta gente che gira, che non lavora, non vuol lavorare. Questa non è Caritas. Noi dobbiamo aiutare, insegnare a lavorare, a procurarsi la vita con sacrificio. Perché chi non conosce sacrificio non conosce nulla della vita. Era una breve parentesi. Noi che dobbiamo fare? Arrivano i soldati, dice noi che dobbiamo fare? E non dovete usare la prepotenza con i vostri sudditi. I pubblicani, i gabellieri, cioè quelli che stavano a riscuotere le tasse per i romani, c'è noi che dobbiamo fare? Cosa semplice, siate onesti. Non fate la cresta. molto comune, ho sentito sti giorni, eccetera, 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 eccetera. Mamma mia, che disonestà, è un crimine generalizzato. Ma com'è possibile, amici? Sapete, giorni fa mi è capitato un ragazzo, un barconista, quelli che arrivano i barconi, no? Dice, padre, io ho bisogno di lavorare, magari, tesoro, ti potessi aiutare. Che sai fare? Dice, niente. Quello è il problema. Come faccio a mettere il lavoro se non sa fare niente? Dice, ma io ci voglio di imparare. Benissimo, allora mettiti in lista per imparare. Ma ascolta, ma tu mi prendi 35 euro al giorno? Dice, no, padre, io ne prendo solamente due, e il conto mi ritorna. Io so che lo Stato vi dà 35 euro al giorno, io ne prendo solamente due, domanda, e gli altri? Buh, punto interrogativo, qualcuno se li prende sicuramente. Amici, che dobbiamo fare? Semplici, devi aprire il cuore. Giovanni ci dice due cose. Come trovi la strada della gioia? Come la trovi? Dove? Scegliere il bene. Non facciamo il male, né creste né egoisti. Lasciare che Dio ti sgomberi dalle tue miserie, ti liberi dalle tue storie dolorose. Mi sono trovato a Madrid tempo fa, quando camminavo, è passato tanto tempo. Mi ritrovavo a Madrid, una grande piazza, e c'erano i famosi madonnari, sapete chi sono, no? Sono i pittori di strada, no? E accanto a quella gente che stava osservando c'era un clochard, tutto sporco, zozzo, capellone, no? Questo si presenta e dice, mi fai anche a me l'immagine per terra? Sì, sì, accomodati. Il pittore comincia a lavorare per terra. A un certo punto quello gli fa, dice, ma dice, guarda che mica quello non sono io. Dice, aspetta, continua, ma quello non sono io. E lui, il madonnaro, gli ha risposto, lo so che quello non sei tu, ma ho dipinto ciò che vorrei tu fossi, quello che bene tu fossi. Bello. Spogliati della tua sporcizia, dei tuoi capelloni lunghi, dei tuoi ornamenti esterni, pulisci, vestiti decorosamente, vivi. Cioè, io vorrei che sto facendo la tua immagine di come Dio vuole che tu fossi. Bello, bello. Voi sapete che sono i bronzi di Riace, no? Quando giù nel mare scoprirono a quella profondità questi famosi bellissimi documenti bronzei, sapete che erano tutti carichi di melma, di alghe, erano tutti, ma neppure si vedeva cosa fossero, no? Oggi sono dei capolavori esposti nei nostri musei. Ecco un altro esempio. Amici, noi siamo come i bronzi di Riace. Alle volte ci circondiamo di sporcizia, di peccati, di egoismo, con tutte le nostre croste di malattie interiori, no? Il Signore non vuole che viviamo in quel modo. Che dobbiamo fare? Pulisciti! Sei egoista, spazza via l'egoismo! Sei orgoglioso, tagli la cresta! Sei avaro, fatti donatore, sii gentile! Sei scorbutico, ama! Sii gentile nei tuoi modi! Ecco quello che dobbiamo fare. Noi dobbiamo riscoprire le nostre potenzialità, quelle che Dio ha messo nel nostro cuore. Noi dobbiamo guardare il traguardo dove Dio ci vuol portare, dove io possa dire, come San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, ed è che il madonnaro, come Dio ci vuole. Sentiamoci annunciatori, ma soprattutto portatori di gioia. Isaia, sali in alto, cristiano, tu che porti il messaggio della gioia, sali sopra te stesso, fa galleggiare in te la gioia, non lasciarti cadere di mano la fiaccola, perché c'è tanta gente che aspetta sulla tua strada. Il mondo non credente o che ha perso la fede ci sfida, cari amici, su questo terreno, ci dice, come diceva ai figli di Israele al tempo di Isaia, fateci vedere la vostra gioia. e noi saremo felici anche noi. Amici, io vi auguro veramente che questa domenica infonda in voi tanta serenità, tanta pace e gioia interiore. Non dubitate, non lasciatevi scoraggiare. Verranno prove anche più grandi. Io, non dite Don Ignazio fa... No, io non sono mica l'uccello del malaugurio. Non ve le dico io queste cose. Ve le dicono i santi, leggete Padre Pio. Leggete i santi di tutti i secoli. E la Madre Speranza, e chiudo così, un giorno mi disse, Padre Ignazio, se l'uomo vuol continuare a peccare, verranno malattie che la scienza non potrà curare. Terribile. Perché ha fatto le piscine? Per curare il corpo e l'anima. Un giorno mi disse, andai a prendere l'acqua, padre, c'è l'acqua questa qui, se ti fa male il fegato, ti fa bello, che acqua buona, ma se tu hai fede, ti guarisce dal male interiore, che è il peccato. Bevi quest'acqua con fiducia e sarai sanato. Amici, tutto il canto della Madre Speranza è un canto di fiducia, di speranza e di amore, di gioia. Quante volte io l'ho incontrata anche nella sofferenza, anche dopo che il demonio l'aveva battuta, era sempre tanto sorridente, pur ferita, era una persona gioiosa. Questo mi ha confermato che chi è con il Signore nulla teme, neppure le battiture di Satana, neppure le malattie più terribili. Chi è con il Signore è in una botte di ferro. Amici, come vorrei augurarvi oggi, gioite nel Signore, siate contenti e la vostra gioia si espanda e galleggi per tutte quelle persone che incontrate sul vostro cammino.